propongo che la celebrazione della Divina Liturgia si raccolga oggi intorno al mistero meraviglioso del nome del Signore. Sappiamo, sapete che il nome del Signore, Gesù, vuol dire salvezza di Dio. Allora mi sembra opportunità preziosa oggi collocarci con umiltà e con infinita speranza davanti al nome del Figlio di Dio, che vuol dire quindi salvezza, che esprime questa volontà assoluta, che tra l'altro è grande scuola di verità e di umiltà, perché dato il nome del Signore, nessuno può pensare a una conquista, a un merito, a un riconoscimento del suo valore. Ognuno deve raccogliersi nello stupore, nella meraviglia, nella sorpresa del dono della salvezza. Perché il termine, anche nella lingua italiana, prevede in modo assoluto una situazione impossibile che Dio rende possibile, che Dio dona. Tutto quello che non possiamo né meritare, né pensare, né sperare, il Signore è venuto a regalarci. Nel termine salvezza c'è l'incontro bellissimo, direi nuziale, tra tutte le nostre fragilità, le ombre della nostra vita, le nostre paure, come le nostre violenze, tutto viene visitato e incontrato dalla potenza d'amore del Figlio di Dio. Lui è la salvezza. Oggi quindi anche il nostro ingresso nella Divina Liturgia, il nostro atto penitenziale, può essere tutto raccolto intorno a questo, sia per come abbiamo disperato della salvezza, sia per come l'abbiamo confusa e vanificata pensando ai nostri meriti, ai nostri diritti, ai nostri privilegi. E questo non è. La parola salvezza è una parola positiva ma severissima. È il mistero dell'amore di Dio nella mia lontananza, nella mia impossibilità, talvolta anche nella mia stanchezza. Ma lui si ripresenta sempre alla nostra vita, anche in questo momento, come Salvatore. Per cui se avete nella mente e nel cuore qualche situazione, qualche persona particolarmente visitata dalla fatica e dall'errore e dal dramma dell'esistenza, bene, è importante che invitiate queste situazioni alla vostra preghiera e alla nostra celebrazione.
Avevo visto che questo passo, diciamo così tradizionalmente, è un passo che mette un po' in imbarazzo perché fa vedere che i rapporti tra Gesù e i farisei erano anche buoni, e per uno schema mentale per cui i farisei sono nemici, non si riusciva bene a capire. Adesso mi pare che ci sia una lettura di tutto questo rapporto con il mondo ebraico, che poi è il mondo, che fa vedere che i farisei, semmai, erano tra i vari gruppi, quelli più vicini a Gesù. Quindi lo trattavano come un maestro vicino, lo continuano a invitare a casa, vedete che non è la prima volta. lo invitano il giorno di sabato, perché poi celebrano il sabato, non solo nella sinagoga, ma anche nelle case. Con questo pranzo, tradizionalmente, un lungo pranzo del sabato. Quindi questa è una cosa che questo passo permette di vedere molto bene, non è l'unico. Basta ricordare che San Paolo è un fariseo, per dire quanti, e che negli Atti degli Apostoli i farisei spesso difendono Paolo quando fa delle litigate. Semmai gli avversari sono il mondo sacerdotale e i sadducei, che si lontanano. Questa era un'osservazione così. Un'altra cosa che mi colpiva molto è questa cosa della guarigione dalle malattie. Cioè, appena Gesù vede un malato, uno che ha un'evidente malattia, è spinto a guarirlo. Ora, questa cosa, che anche qui è banale, perché chiaro che Gesù è buono e fa i miracoli, però mi colpisce molto che quando lui anche descrive se stesso e le cose che fa, come l'altro giorno con Erode, quando manda a dire a Erode quello che fa, lui caccia i demoni e fa guarigioni. Per fare guarigioni, chiaramente dalle malattie, diventa proprio lo specifico della sua missione messianica, una delle cose più, cioè prima del mistero pasquale e di tutto quello che questo comporta, nella sua vita ordinaria, il suo modo, il suo rapporto con la malattia è fortissimo, e diventa la cosa, una delle cose più specifiche. La seconda cosa specifica, l'altra era e cacciare i demoni, poi qualche passo lui fa vedere che sono la stessa cosa, perché dove c'è una malattia c'è anche uno spirito che la tiene legata. Ecco.
Ma io non vorrei contraddire le affermazioni che ha fatto Nicola sul ruolo e sulla tipologia dei farisei. Però anche in questo passo ci sono due verbi che mi mettono un po' sempre in sospetto sulla loro sincerità. Questo osservavano senza parlare, insomma, no? E spesso questo verbo è usato, riferito ai farisei, proprio per mettere in relazione a Gesù. Osservano, ma senza un fine positivo, non per imparare, ma quasi per metterlo in fallo, spesso si dice, no? Di lui. E poi quell'altro che fa questa domanda, ma non direttamente a lui, in forma personale, e poi tacquero. Insomma, non mi sembrano azioni che diano una rappresentazione positiva, insomma, sincera, ecco, dei rapporti con Gesù. Ecco, l'altra piccolissima cosa che però mi trova già in difficoltà, perché il testo latino parla di asino e di bue, invece il testo italiano parla di figlio e di bue che cadono nel posto. Cioè, subito l'asino e bue, peraltro in altri passi paralleli dice proprio asino e bue, invece io non so se codici, non mi avventuro in queste disquisizioni, però in tutti i casi mi era sembrato, a me l'aveva fatto venire in mente il presepe ovviamente, ma anche il fatto che appunto la simbologia sia del figlio che dell'asino e del bue sono effettivamente, come diceva Giovanni nell'introduzione, una grande parabola della salvezza di tutti, le genti e gli altri, insomma. E quindi mi sembra che anche in questo passo effettivamente si vada certamente a sottolineare la cura dei malati, ma alla fine il discorso effettivamente è sempre quello della salvezza di tutti.
è venuto fuori anche parlandone con Giovanni stamattina, e che riguarda il rapporto di Gesù con il sabato, con la legge del sabato. Perché per un verso noi anche negli anni passati tante volte abbiamo toccato questo argomento, giungendo alla conclusione che non è che Gesù non osserva il sabato, ma osserva la sostanza del sabato come giorno del Signore, giorno dell'opera di Dio, e quindi l'opera di salvezza, anche come si diceva prima. Quindi in realtà corregge un'interpretazione sbagliata che del sabato, nel corso dei secoli, i farisei si erano fatti. Questo senz'altro è vero, però stavolta una riflessione ulteriore mi viene da dire, qui forse Gesù non solo libera il sabato da false interpretazioni, ma proprio lo modifica. E quindi cambia la legge del sabato. Faccio riferimento a un caso simile che abbiamo incontrato proprio l'altro ieri, domenica. Perché l'altro ieri Gesù correggeva i farisei dicendo: guardate che voi però fate delle cose che non sono scritte nella legge, la lavatura di stoviglie, bicchieri così, e dimenticate invece le cose che la legge dice, che sono soprattutto le relazioni col prossimo. E lì si vede bene che Gesù restaura un rapporto profondo e vero con la legge. Però subito dopo diceva, facendo il discorso del ventre e dei cibi, diceva il Vangelo, dichiarando così mondi tutti i cibi. E qui Gesù fa una riforma, perché ci sono capitoli e capitoli dell'Antico Testamento sugli elenchi dei cibi puri e dei cibi impuri, animali puri e animali impuri. Qui proprio Gesù cambia il dettato della legge antica e ne fa una riforma, dichiara puri tutti i cibi. Quindi si capisce anche l'estrema difficoltà che il mondo giudaico ai tempi di Gesù avesse di fronte a uno che diceva di queste cose. Allora, per venire a oggi, io mi ricordo che abbiamo letto da poco un testo della legge in cui si parlava di un uomo che di sabato portava della legna sulle spalle, poi lo fanno fuori, e lo fanno fuori su ordine di Mosè, per la parola di Dio. E qui oggi Gesù dice che di sabato si può tirar fuori un bue dalla fossa, cioè molto più che portare dei legnetti sulle spalle. Se pensiamo cosa vuol dire tirar su un bue dalla fossa, cioè ci vogliono 10 persone con le corde, cioè un gran lavoro, una gran fatica. Per dire che quindi Gesù qua dubbiamente dice delle cose che sono una riforma profonda dell'osservanza del sabato. E quindi si capisce, cioè solo lui può farlo perché lui è figlio di Dio, però questo investe anche tutta l'autorità che Gesù ha, la vera novità che lui introduce nella storia del suo stesso popolo, nella sua religione. Quindi è una cosa molto grossa, insomma, questo oggi mi ha colpito.
Bene, tanto per rispondere all'interrogativo di Francesco, quanto per raccogliere un po' anche la preziosità delle parole che abbiamo già celebrato. Mi pare che ci sia un termine, che appunto poi accennavo già all'inizio, è così importante che è diventato il nome del Signore, insomma. E è il termine salvezza. E quindi, invece che misurare i passi per dire che non si può fare più di 25, la cosa importante è che con l'ispirazione e protezione del Signore noi diamo sempre spazio alla salvezza e quindi non a qualche cosa che noi otteniamo con qualche procedimento, qualche fioretto, qualche scongiuro, ma occasioni della storia nelle quali il Signore entra e salva. Mi pare che sia lì il punto, insomma. Per cui noi siamo partecipi della salvezza, altro che se siamo partecipi della salvezza. Noi vogliamo essere strumenti di salvezza. Quindi la salvezza viene da Dio e per questo abbiamo ricordato che anche il nome del Signore vuol dire salvezza di Dio. Ma tutto quello che apre la porta, lascia spazio, e legge la salvezza di Dio, questo sempre va fatto, per cui non è che siccome è domenica non puoi andare alla Madonna di San Luca. Forse se tu vai alla Madonna di San Luca e non vai a messa, un problemino lo apri. Ma però in realtà la finalità di tutto e il segreto di tutto, questo è la cosa importante. E cioè non è che tu sei capace di operare una guarigione, ma tu sei nella possibilità di accogliere la salvezza di Dio. Come è capitato per quell'uomo, insomma, che il Signore vede, è vero, e lo salva. Ora, tenere fermo questo termine della salvezza come principio di illuminazione di tutte le scritture, di tutto il nostro rapporto con la parola di Dio, questo è molto importante. Qual è il problema farisaico? Il problema farisaico è che è tutto un sistema perché tu possa fare qualche cosa, tu possa realizzare qualche cosa, mentre invece in realtà noi siamo solo il luogo del segno, cioè siamo l'orizzonte in cui Dio opera la salvezza e noi constatiamo questo, ma che quindi questo magari meriti una processione di 3 chilometri, no, non è questo, questo è il rischio in cui cade insomma in qualche modo la dottrina farisaica che appunto pensa che l'intervento di Dio sia provocato e causato, mentre invece la prospettiva di Gesù è che la mia vita è il luogo dove si manifesta la potenza dell'amore del Signore. Quindi non sono io che attuo qualche cosa, io ne sono il testimone, se va bene, perché non sempre poi in tutta la scrittura chi riceve il dono di Dio subito se ne rende conto, ma di fatto è la gloria della sua opera. Lui sempre opera nella direzione della salvezza e quindi il compito nostro è l'accoglienza del dono, come si vede anche nel brevissimo incontro esplicitato dal testo di oggi, e poi certo ne custodiamo la memoria. Per cui è il termine salvezza il termine fondamentale. Anche lo stesso linguaggio del miracolo va collocato lì, perché una volta per fare un miracolo si moltiplicano dei pani e un'altra invece si dà il perdono a una persona. È vero? Cioè il termine salvezza è la vera misura del contenuto di tutto il Vangelo, di quello che il Signore è venuto a portare e quindi, dicevo prima, è il segreto del suo nome. Lui si chiama salvezza di Dio. E quindi tutto quello che accade partendo da lui
affidato a lui è sempre salvezza. Quindi anche in questo momento noi stiamo celebrando l'evento della nostra salvezza, per il Signore si facendoci dono della sua parola, perdonando i nostri peccati, regalandoci la parola del Signore che oggi è stata determinata da un calendario, però tutto dice salvezza. Allora il rischio è quello di confondere la salvezza con gli oggetti di questa salvezza, ma no, queste esprimono la salvezza di Dio, non sono in sé la salvezza di Dio. E quindi mi pare appunto bellissimo la memoria evangelica di oggi, che ci consente di verificare nella nostra vita, nella nostra memoria, il dato della salvezza. Quindi penso che ricostruire, ripensare, rieditare a noi stessi il nostro cammino di vita, fin da quando ci ricordiamo a stasera, come storia della nostra salvezza, sia utilissimo, sia molto importante. Molte cose, fra l'altro, vedo che vengono riguadagnate. Cose che ci sembravano lontane sono diventate vicinissime. Cose che ci sono sembrate un ostacolo si sono rivelate come la via lungo la quale eravamo portati. E quindi però di questa salvezza noi non siamo i signori, ma siamo certamente i testimoni e anche in certo modo i ministri, i servi, no? E quindi noi abbiamo una partecipazione fortissima all'opera della salvezza di Dio, che della nostra opera non ne ha bisogno, ma che ci regala invece di essere partecipi. Quindi anche questa sera, noi che cosa abbiamo portato alla liturgia di oggi? Ancora una volta la storia della nostra vita, quello che a partire da noi abbiamo visto intorno a noi fino ai confini della terra. Il dramma di questi giorni, è vero, dell'Afghanistan, mi ha continuamente lavorato in queste ore, proprio per vedere dove si nega la salvezza e la salvezza di Dio e dove invece la salvezza si riaffaccia e si ripresenta. E quindi come interpretiamo? Questo è importantissimo, no? Perché molte volte viene trattata male la storia della salvezza e quindi non viene riconosciuta, viene addirittura condannata. E invece, e anche nella nostra storia personale, può essere, se credete, un'occasione che ognuno di noi poi può rivedere, può riflettere, insomma, no? Anche noi abbiamo un cammino dentro a questa storia della nostra salvezza, che anche per le testimonianze che vengono dalle scritture, non sempre è colta, non sempre è accolta, non sempre è capita, è vero? Ma è quella opera di Dio che noi celebriamo glorificandolo, ringraziandolo. È vero? La stessa liturgia quotidiana, noi, che cos'è? Certamente è la consegna al Signore della nostra povertà e della nostra condizione di peccatori, la richiesta di salvezza, ma certamente anche l'accoglienza della salvezza e quindi fondamentalmente il nostro rendimento di grazie per quello che il Signore compie per noi. Quindi, insomma, l'episodietto che è la perla evangelica di oggi, mi pare che ognuno di noi possa raccoglierla e con stupore vedere che gli appartiene, lo indica, e quindi ci prende per mano perché possiamo anche stasera rendere grazie a Dio per la sua misericordia infinita.